Oggi iniziamo senza musichetta, senza stacchetti, perché questa è una puntata speciale. Questo è il secondo episodio della serie che abbiamo chiamato Mastermind, dove io, Alessio Furlan e Riccardo Pedica parliamo di fotografia approfondendo alcuni argomenti. La prima puntata, che vi linko in descrizione, è stata già pubblicata qualche tempo fa sul Tecnica Fotografica, il podcast di Alessio Furlan. Questa puntata verrà pubblicata su tutti e tre i podcast. Al momento è stata pubblicata su Impara la Fotografia, adesso su DDM Fotografia, e sicuramente a brevissimo verrà pubblicata anche sul podcast di Alessio Furlan. Fatemi e fateci sapere cosa ne pensate ai soliti contatti, perché in futuro potremmo chiedere l'aiuto degli ascoltatori per scegliere gli argomenti di cui parlare. Grazie e buon ascolto.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata del podcast condiviso con io, Alessio Furlan. Dall'altra parte chi abbiamo?
Daniele.
Ciao da, ciao da Riccardo.
Ciao da Daniele, ti ho bruciato Riccardo.
Eccolo lì. Oh, quando è la terza volta che proviamo a iniziare questa puntata e non ce la facciamo? Beh dai, dai, iniziamo con una bella sigletta di musica giusto per caricare un po' la puntata. E allora come vi pare come musichetta? Ci sta?
Spigne forte.
Dai. Sono cresciuti di 30 centimetri.
Ah, bene, bene, dai. Ma dai, chi parla, chi anticipa qual è il tema di questa puntata?
Allora, nella puntata di oggi l'obiettivo principale è quello di prenderci una bella denuncia. No, ok. Allora, abbiamo ascoltato...
Beh, sicuramente Riccardo è quello più vicino, credo, ai nostri amici di Digitalia, quindi mi sa che si prenderà una bella tirata di orecchie.
Mi verranno a cercare. Quindi l'obiettivo qual è? Quello di rispondere ad un podcast che abbiamo ascoltato insieme tutti e tre di Digitalia, dove si parlava di fotografia digitale, della comparazione tra le reflex e i cellulari, e il buon Alessio, il più tecnologico di noi, ha ritagliato alcuni estratti e andremo a commentare insieme questa cosa, giusto?
Esattamente, direi proprio di sì. Metteremo i link dopo nella descrizione della puntata, sia l'episodio di Digitalia, dove appunto hanno discusso a loro volta su un articolo che è uscito su dday.it, dove veniva fatta questo confronto tra, in ambito fotografico, tra il Pixel 4 della Google, l'ultimo smartphone strabello della Google, e la Canon EOS RP, che è una mirrorless full frame nella fotografia notturna, e facevano vedere come il Pixel tutto sommato rendeva delle immagini migliori rispetto a una full frame, e da lì tutta una discussione che poi ne è venuta fuori, di cui adesso direi che possiamo anche mettere due clip. Ascolteremo la prima, che dura 5 minuti, quindi voi ascoltatori vi beccherete per 5 minuti una ripetizione dell'episodio di Digitalia, poi discuteremo e poi ce n'è un'altra da un minuto. Se Daniele e Riccardo non avete nient'altro da aggiungere, direi che possiamo anche già cominciare. Cosa dite?
Via!
Vai. Via! Allora iniziamo con la prima clip.
Che cos'è che fa questo articolo? Fa una comparazione fra fotografie scattate con un Pixel 3, se non mi sbaglio, e una Canon full frame.
Pixel 4,
scusatemi, è una full frame della Canon, non mi ricordo il modello, se Michele magari lo recupera, che ha l'articolo
EOS
davanti.
RP, una full frame, quindi appunto
che
con
mi dicono gli espertoni non essere il top sensore di gamma per la fotografia notturna, ma è comunque una signora reflex con appunto un sensore dimensione di un full frame, vuol dire la dimensione della vecchia pellicola, quindi insomma un ottimo sensore. Le Canon sicuramente hanno un'ottima ottica, quindi anche degli obiettivi studiati bene con dei vetri, dello spazio, che è fondamentale in fotografia.
Paragonato, e quindi che ci manca?
Paragonato invece a un piccolissimo sensore nascosto appiccicato a una lente di un telefonino. Quello che ci manca è il software, il ruolo dei tamburi, perché sì, l'intelligenza artificiale che, esatto, ottimizza però l'immagine.
Però c'è un però.
C'è sempre un però.
Siamo bravi tutti così.
No, ma non solo siamo bravi tutti, c'è l'altro lato della bilancia, è che puoi avere lo stessa resa, forse addirittura migliore o comunque più adattabile e regolabile di caso in caso, se tu prendi quella foto da full frame, la passi sul computer, la fai girare dentro il software tal dei tali, compri il filtro professionale tal dei tali, spendi 10 anni e vai ai seminari per imparare a utilizzarlo, e a quel punto diventi una cosa che si chiama diventi una cosa che si chiama fotografo professionista, e sei in grado di fare le stesse cose anche meglio, perché poi probabilmente la foto migliorata dall'intelligenza artificiale, se la vai a vedere, ha dei piccoli dettagli che sono irrealistici eccetera, e che la foto migliorata dal fotografo vero e proprio non c'è. Ma possiamo anche parlare asintoticamente, pensare a un punto in cui l'intelligenza artificiale sarà meglio o al pari del mega fotografo in ogni aspetto. Però che cosa...
Ma infatti il punto che fa Roberto Pezzali nell'articolo non è tanto andare a rivolgersi ai fotografi professionisti, che comunque probabilmente hanno bisogno di un'impostazione diversa, e cioè dell'impostazione di cui parlavi tu, dove la foto è, come dire, una tavolozza bianca, più o meno bianca ovviamente, certo, su cui andare a creare poi migliorandone l'immagine. Lui fa un punto proprio perché il mercato delle reflex sta perdendo pesantemente terreno nel mercato dell'elettronica, e questo è dovuto al fatto che la gente le foto la gente comune, quindi non fotografi professionisti, che poi non comprano neanche una full frame ovviamente, perché le full frame sono fotocamere da migliaia di euro più obiettivo, e fanno comunque delle foto, come dire, la full frame o comunque le reflex non hanno la funzione foto scema ma bella.
Grazie al cavolo, cioè hai scoperto l'acqua calda. Cioè, quello che non capisco dell'articolo è questa, perché l'articolo ha una ha un taglio dai tre quarti in avanti accusatorio nei confronti dei produttori di reflex, no? È un articolo alla ricerca di un problema che non esiste, secondo me. Il problema non è il pixel che migliora. Il problema è la Canon che è priva di una modalità simile. Qui si parla di modalità di foto in modalità notturna. Come è priva di una modalità Smart HDR che separa i vari elementi che compongono la scena e li gestisce in modo separato per evitare di bruciare le alte luci e affogare le ombre. Quello che vale per Canon vale anche per Fujifilm, per Nikon, per Sony e per tutti gli altri produttori che continuano a considerare gli smartphone e i loro automatismi una bestia nera da evitare assolutamente. La ricetta per arrestare il declino delle vendite delle fotocamere esiste. I produttori ce l'hanno davanti agli occhi da mesi, eppure continuano a guardare dalla parte opposta, perché gli smartphone sono il nemico della fotografia. Non possono essere presi ad esempio. Io non lo capisco. È come se chi vendeva i cavalli quando è stata inventata l'automobile gli avessero detto: devi vendere il cavallo con la ruota di scorta. Non c'entra un cazzo. Cioè, c'è un mucchio di gente che comprava la reflex senza fare il fotografo, per fare delle foto più belle di quelle che poteva fare con la macchinetta compatta o con i telefonini di 10 anni fa. Va bene. Comprava la reflex, ma non era un fotografo professionista. Però, e certamente quella persona lì non è in grado di andare a studiare il software, comprarlo, aggiornarlo, passare 3 ore su ogni foto per migliorarla.
Tutte le macchine reflex hanno l'autofocus,
sì,
che è una cosa tipica delle macchinette, cioè
certo,
una comodità,
certo,
che poi il vero fotografo, mia moglie, a cui piacciono fare le fotografie, non si mette a usare l'autofocus. Però se una volta uno dice: devo fare una foto veloce, non c'ho voglia di mettermi lì, cavalletto, attacco, faccio tutto, comunque ho un buon risultato, è una cosa gradita.
Sì, ma
ed è probabilmente quello il livello. Cioè, se io prendo una macchina reflex e monto
il cavalletto,
scelgo gli ISO, configuro tutto, faccio una foto da paura.
Ti interrompo solo un secondo per il tuo discorso dell'autoscatto, che oggi tutte le reflex hanno l'autofocus, perfetto, ma la gente non dice: tiro fuori la mia Canon di 5 kg dalla borsa che mi sono portato in campagna con i bambini perché faccio una foto che c'ha l'autofocus. No, tira fuori il telefonino e fa la foto con quello.
Eccomici qua, prima clip fatta. Avete ascoltato? Daniele, Riccardo?
Sì, ho preso appunti.
Siamo in due. Sì, anche
io
questa volta.
Allora, io ci tengo a fare io una precisazione, perché è giusto farla. Prima abbiamo scherzato all'inizio per la denuncia, ma ovviamente noi abbiamo contattato Digitalia, lo staff, Franco Solerio in particolar modo, contattato direttamente, dove gli ho chiesto il permesso di poter fare una discussione sulla loro discussione, quindi sono tutti al corrente. E ci tengo a precisare un punto, che non intendiamo noi criticare quello che hanno detto loro, ma fare delle precisazioni. E mi sembra abbastanza, penso siate d'accordo anche tu Daniele, Mao e Riccardo, sul fatto che su un punto dove vogliono arrivare loro, dove voleva arrivare anche Franco proprio alla fine di questa prima clip, sta nel fatto che è palese, oggettivo, indiscutibile il fatto che messi di fronte al dover fare una foto di tutti i giorni, è ovvio che prendere uno smartphone è molto più comodo, specie con la qualità di un Pixel 4 o un iPhone 11, rispetto a dover andare via con tutto il valigiotto, con la reflex, obiettivi, e filtri e tutte le menate che ci vanno dietro. Quindi questa è una precisazione che volevo fare, mi pare che io la condivido, questo punto di vista.
Beh sì, la migliore fotocamera è quella che hai con te, quindi se hai il telefonino è quella giusta, poi dopo vanno a varcare altri limiti per le esigenze differenti, credo, no? Daniele?
Sì, io sulla conclusione che tirano sono d'accordo, e tra l'altro volevo aggiungere che comunque questa puntata di Digitalia l'ho trovata interessante, anche perché loro danno degli spunti che sono comunque basati sulla percezione che ha il non fotografo sulla differenza tra cellulare e macchina fotografica, diciamo reflex, mettiamola così. E questo è, secondo me, è interessante, perché ci dà degli spunti. Ora, io ho segnato un po' di punti per dire qualcosa, che hanno dato veramente tanti spunti su cui approfondire, perché ci sono delle false credenze su quello che può fare il cellulare e quello che può fare la macchina fotografica. Spesso sono del tutto intercambiabili. Infatti, avere un buon cellulare in tasca a volte è molto meglio che avere una reflex.
Io anch'io ho preso degli appunti, e secondo me quello che mi ha fatto, che mi ha spinto anche a contattare Digitalia, è il fatto che ho trovato, sì, decisamente interessante tutto quello di cui hanno parlato, gli spunti che hanno dato, però si è anche dimostrata, secondo me, una mancanza, ovviamente da non esperti di fotografia, vedono le cose da un lato, da noi che siamo dei tecnici della fotografia, lo vediamo, vediamo altri aspetti riguardo il mondo della fotografia. Ad esempio, sì, io ho trovato che il confronto non ci sta, proprio il confronto tra la fotografia smartphone e una fotografia con un mezzo dedicato alla fotografia, che potrebbe essere una mirrorless, una reflex, perché ci sta il confronto fino a un certo punto, finché si guarda il fotografo di tutti i giorni, il fotografo della domenica, diciamo così, quello che fa le foto ricordo. Però quando si va su un aspetto un po' più tecnico, il fotografo che vuole fare fotografia per se stesso, perché vuole ottenere un determinato tipo di immagine, allora lì le cose cambiano. Secondo me lo smartphone è un valido strumento, ma non ti permette tecnicamente di arrivare su dei punti che ci arrivi invece con un mezzo dedicato.
Esatto.
Riccardo?
Infatti noi stiamo dando una consulenza gratuita ai ragazzi di Digitalia su quello che è l'aspetto fotografico di quello che hanno detto. E qua mi arriva la denuncia a me.
No. Vai Riccardo.
No, io trovo che lo smartphone, almeno nel mio caso, sostituisce la macchina fotografica quando parliamo di street photography, e una street photography senza pretese, quando vogliamo catturare l'attimo ma non entrare nei tecnicismi, perché poi lo smartphone in quel caso fallisce completamente.
Io ho preso, volevo fare un appunto innanzitutto, all'inizio è un appunto da poco, come si chiama, da invasati della fotografia come sono io, che è il fatto che hanno detto che la RP è una reflex, in realtà è una mirrorless, c'è una grande differenza tra reflex e mirrorless, ho visto che viene fatta un po' di confusione. Sono due cose completamente diverse dal punto di vista tecnologico. La mirrorless è una fotocamera di nuova generazione, senza tutto il meccanismo del reflex, appunto, dello specchio, che Tecnicamente dal punto di vista fotografico non cambia nulla, però dal punto di vista tecnologico apre, spiana la strada ai produttori di fotocamere a poter sviluppare ancora di più le fotocamere, perché non hanno più un limite tecnico, anzi si è aperta una porta tecnologica che gli permette di inserire di tutto all'interno degli strumenti delle fotocamere. Vediamo l'intelligenza artificiale che stanno introducendo pian piano su tutte queste mirrorless.
Ok, qua a questo punto prendo due appunti che ho segnato che riguardano l'intelligenza artificiale. Allora, il primo appunto è, loro parlano di intelligenza artificiale che sa elaborare la foto. Perfetto, ma questo significa che la fotografia esce fuori già sviluppata, ossia sul cellulare la farà in JPEG. Quando dicono che sulla macchina fotografica non ci sono questi orpelli perché le case si oppongono, eccetera, eccetera, e allora dicono una cosa non del tutto vera, perché alcune case di macchine fotografiche tipo la Fuji puntano molto sulla post-produzione fatta direttamente
in camera.
Esatto. Mm-hmm. La Fuji ha l'emulazione delle varie pellicole e ti spara un JPEG già post-prodotto.
Sì, che è strepitoso, tra l'altro, è anche molto,
esatto,
molto
e me l'hanno detto e ne ho sentito parlare.
L'ho usato, ho fatto una recensione della Fuji X-Pro, quella vecchia, tra l'altro, sì. Ma avevo già la Fuji, anche ho avuto la X-T1, ti spara fuori quei JPEG che cioè, strepitoso, altro che filtri Instagram.
È vero. Però tra l'altro quello che un fotografo sa è che avere un file RAW, sia grezzo, non post prodotto in automatico in JPEG, significa che tu hai una foto magari apparentemente più smunta rispetto alla foto che si ha col JPEG fatta col cellulare, ma semplicemente perché quella che vedi è un'interpretazione dei dati che stanno dentro il file. Mm-mm. Questo dipende da che programma usi, da come la macchina fotografica organizza quei dati, però di fatto all'interno il file RAW è una cozzaglia di dati che comprendono un'ampia rosa di possibilità di esposizione, di diaframmi, però l'esposizione, il bilanciamento del bianco, insomma tantissime cose possono essere scelte, non modificate, ma scelte. Di fatto il RAW quello che fai è andare a lavorare sui parametri e poi ti spari fuori il JPEG. Poi la seconda cosa sull'intelligenza artificiale, e questa è una cosa un po' diffusa anche in altri settori, ossia l'intelligenza artificiale diventerà più intelligente di noi e ci ruberà il lavoro sulla letteratura, sulla pittura, sulla fotografia, sulla pasticceria, su qualunque cosa. Però io questa cosa non la vedo come una grande minaccia, nel senso che se esce fuori un'intelligenza artificiale che fa delle foto strepitose, non è la morte della fotografia, perché a questo punto che faccio? E arriva Michelangelo, fa delle sculture della Madonna e io dico vabbè, ha fatto tutto lui, è talmente intelligente che fa tutto lui, è morta la scultura. No, dopo di lui la scultura è andata avanti, quindi l'intelligenza artificiale non la vedo come una grossa minaccia.
Questo si lega con una considerazione che è fatta genericamente sull'intelligenza artificiale, sulla robotica in generale, che dice che poi dopo c'è, aumenta il filtro tra chi fa le foto meccanicamente e chi le fa artisticamente, no? Se l'intelligenza artificiale aumenta il livello di capacità della fotografia e tutti saremo bravissimi a fare fotografie di tramonti, allora solo l'artista che fa la fotografia di tramonto che dice veramente qualcosa sarà quello considerato artista. Tutti gli altri ci avranno un livello molto più alto. Quindi io ti seguo, però ci sarà sempre la parte artistica della persona che sarà prevalicante rispetto all'intelligenza artificiale.
Sì, ma tra l'altro non è detto che bisogna per forza fare tramonti per farli migliori dell'intelligenza artificiale. Quando è nata la fotografia, l'esigenza di avere un ritratto dipinto è cessata. Tanti pittori si sono buttati su altri tipi di pittura. Sì. La stessa cosa potrebbe succedere con la fotografia. Cioè, la pittura astratta a fine 800 era impensabile. Però già negli anni 20 c'era il futurismo. Negli anni dopo c'è stato il cubismo, il dadaismo, e si sono sviluppati delle correnti fenomenali che poi paradossalmente sono arrivate a quello che è l'iperrealismo, ossia a fare una pittura più reale del reale. E qua praticamente
si chiude il cerchio.
Esatto, si chiude il cerchio, la giostra ha fatto il giro. Quindi l'intelligenza artificiale non la vedo come una grossa minaccia, ma può essere uno stimolo, perché il pensiero laterale è una delle cose più difficili da riprodurre. E grazie a Dio ce ne abbiamo a tonnellate.
Io... nella discussione, in questa prima clip, c'è stata una cosa che non mi è piaciuta tanto, che è stato il fatto che mi pare, che non so se l'avete percepito anche voi, che mi dà l'impressione che abbiano fatto abbinato la figura del fotografo professionista come il fotografo che va a utilizzare le reflex, non utilizzerà lo smartphone, perché lui prende il software, lo installa, lo aggiorna, impara a utilizzare Photoshop, smanetta con l'immagine, tira fuori un'immagine che alla fine è leggermente migliore di quella che fa lo smartphone. A me questa cosa no, non ci sta, nel senso, ci sta per chi non conosce la fotografia, per chi fa le foto. È un confronto che ho fatto anche tempo fa, ne ho parlato anche con voi. È questione di parametri di confronto. Se una persona fin ieri è stata abituata a fotografare con lo smartphone di 10 anni fa, di 5 anni fa, ovviamente otteneva foto che facevano schifo, perché gli smartphone non erano in grado di fare foto decenti. E adesso gli dai in mano un Pixel 4, un iPhone 11, è ovvio che vede una differenza enorme, strepitosa, a tal punto da dire: porca miseria, con questo smartphone faccio foto professionali, posso rubare il posto al professionista. Diverso è persone come noi che utilizzano dei mezzi fotografici che vanno a confrontarsi con uno smartphone, e lì puoi dargli in mano anche lo smartphone più strepitoso che c'è attualmente disponibile. E io onestamente li ho avuti, ho visto le foto, ho detto sì, strepitose, ma ragazzi, non ci siamo comunque. Cioè, il mezzo, lo strumento fotografico, se sai usarlo, non parliamo di post-produzione, attenzione, se sai usarlo, ti tira fuori comunque delle foto che sono ancora, attualmente, nei tempi di oggi, ancora 20 spanne avanti.
Sì, sì, simulare, ottenere direttamente in camera degli effetti che magari altri ottengono solo con Photoshop, come no?
Cioè io quello proprio non l'ho, quando viene fatta sta il professionista che prende, no, non è che il professionista, anzi, ecco, il professionista, quello che fa di professione, cerca di evitare di portare al minimo il dispendio di tempo in post produzione, altrimenti sì, perde più tempo a post produrre le immagini.
Secondo me c'è una piccola imprecisione nella parola professionista. Magari loro considerano professionista la persona che ama la fotografia e che quindi vede il processo fotografico come quello che va dallo scatto all'elaborazione, a essere soddisfatti del risultato e la pubblicazione. Probabilmente quello intendono loro, quindi in questo caso il professionista è semplicemente quello che ci capisce un pochettino di più di fotografia e non si accontenta della fotografia fatta col cellulare postata su Facebook.
Sì, ma perché non ti accontenta? Ma la domanda che vorrei farti io a te: perché non ti accontenta la foto fatta con lo smartphone? Un paesaggio, andiamo lì, andiamo a fare un paesaggio.
No, ma nel mio caso io mi sono reso conto che semplicemente per una questione di dimensioni dell'immagine, quando l'apri a schermo pieno già perdi di qualità una fotografia di smartphone. È già il primo passo. Il secondo passo, ti dico l'esperienza che ho avuto durante quest'ultimo viaggio, le impostazioni automatiche della fotocamera danno uno sviluppo della fotografia che è fatto secondo il signor Apple, non so chi l'ha inventato, che poi dopo quando lo apro nel mio schermo del computer ha dei colori, dei bilanciamenti, dei dettagli, delle ombre che a me non piacciono, e quindi però me le sistemo come piacciono a me. E quindi secondo me è là che poi dopo entra tutto il lavoro, che se fatto con un file che viene da una fotocamera, che sia mirrorless o qualsiasi altra cosa, posso farla e posso lavorarci. Con una fotografia da smartphone purtroppo il parametraggio è limitatissimo, almeno nel mio caso.
Daniele?
Non parlo. Sì, no, io volevo aggiungere quello che ha detto Riccardo è corretto, anche perché dobbiamo distinguere il fatto che la fotografia è fatta di vari generi fotografici che hanno bisogno di competenze diverse. Il cellulare, secondo me, è ottimo per fare delle fotografie di ritratto con la luce naturale quando c'è una buona illuminazione, quindi di giorno. E quello è pratico perché inquadro la persona, mi faccio la composizione, scatto e bene o male la foto viene buona. Ma se devo fare, come esce fuori nell'articolo citato, delle fotografie in notturna, le foto in notturna hanno bisogno delle competenze che sono diverse da quelle che ha un ritrattista. E paragonare il prodotto di un cellulare con il prodotto di una macchina fotografica di diverso tipo fatto per delle foto notturne, secondo me è estremamente scorretto. Perché quando si fa la foto notturna non si alza la macchina fotografica e si schiaccia tasto per fare click, il pulsante, non mi venivano, grazie. E semplicemente si curano tante altre cose, si curano anche l'illuminazione. E alcuni tipi di foto notturne vengono anche supportate da illuminazioni fatte tipo light painting con delle torce
potenti.
Sì, ok,
no, diciamo sempre senza andare...
Ma la foto notturna è quella. La foto notturna è tener conto del fatto che buio non si vede niente e devi tirar fuori un buon risultato. Quindi come lo tiri fuori? Mm-hmm. Conoscendo la tecnica, la situazione e la tua macchina fotografica. Col cellulare tu puoi conoscere quello che vuoi, scatti e basta, non hai parametri di intervento.
Ma prendendo anche come esempio proprio l'articolo che facevano questi confronti tra le foto, io ho visto degli errori voluti fatti da chi ha pensato a quell'articolo, ovvero sembrerebbe che con lo smartphone sono state fatte le foto a 750 ISO con la Canon a 12.000, cos'è che avevo detto, 12.400 ISO.
Sì,
per un non esperto di fotografia non capisce la differenza. Per noi che siamo esperti e diciamo che cazzo ti credo che la foto con la reflex ti è venuta male, perché hai voluto farla venire male.
Sì.
Però io vorrei farmi una domanda, perché secondo me, a me invece di questo articolo una cosa mi ha colpito molto, ma è partita anche un po' la fantasia. Quello che l'articolo dice anche però è che il mercato delle reflex non si sta lanciando verso l'elaborazione delle fotografie. Ad esempio nei cellulari, quello che era impressionante di questo articolo è che il rumore viene eliminato digitalmente dopo.
Sì.
Cioè si fa la fotografia, si riceve il RAW con il rumore, il software elabora il rumore e lo elimina e viene la fotografia bella pulita senza fare rumore.
Esatto.
Dice, perché nelle Canon non c'è questa cosa? E quindi io la domanda me la sono chiesta, aprire un mercato dove queste informazioni, dove questo tipo di elaborazione viene dato all'interno di una reflex, può aprire il mercato anche a persone che non hanno voglia di farlo nel computer, ma si fanno il pacchetto già bello pronto, io ho la mia bella reflex, mi diverto con gli obiettivi, però so che se c'ho un rumore esagerato il mio rumore è eliminato dall'intelligenza artificiale, che non è artificiale ma dal software, e quindi la mia macchina diventa più performante. Ho le possibilità di uno smartphone all'interno di una reflex, lì avrei una bomba di macchina fotografica. Perché non si fa?
Magari alcuni profili JPEG lo fanno pure, non sono informato su questo, ma non credo sia impossibile. Però hai un JPEG e non hai RAW, quindi poi ti scordi tutta la manipolazione dell'immagine a tua immagine e somiglianza, ecco.
No, io concordo con Franco Solerio a questo punto, cioè, ma è palese. Allora, esistono già gli smartphone che fanno questa cosa. Quindi, anche ad avere due mezzi in mano, uno è lo smartphone e l'altra è la reflex, e tutti e due hanno la stessa tecnologia all'interno e tutti e due sono in grado di togliere il rumore esattamente allo stesso modo. Quando tu devi fare una foto, cosa tiri fuori dalla borsa o con cosa vai in giro? Vai in giro con lo smartphone o vai in giro con la borsa da 3 kg e tutta l'attrezzatura? Vado in giro con lo smartphone. Se sono uguali.
Certo.
Altrimenti, se tu vai via, preferisci tirar fuori la macchina fotografica, perché è lì che salta fuori la differenza. Perché tu preferisci la macchina fotografica?
Allora, qua c'è un discorso di bulimia, secondo me. Allora, io se sto in giro e voglio fare una foto, oppure vado a una festa con gli amici, esco a fare una pizzata con gli amici, io mi porto il cellulare e faccio la foto col cellulare. Quello che si porta anche in queste occasioni, la macchina fotografica, secondo me è un bulimico, perché comunque tu scatti delle foto che non hanno senso fatte
d'accordo
con una macchina fotografica.
Yes,
cioè, dici, ho solo quella, non ho il cellulare, per carità di Dio, okay. Ottimo, ottimo. Però a questo punto un passo che farei io da fotografo che magari voglio un po' spiluccarci un po' di più con le fotografie sarebbe quello di comprarmi magari una compatta evoluta, tipo, che ne so, una Fuji X-T100.
Sì,
quello sarebbe un... E lei è piccola,
la,
lei già
l'Alfa 6004, l'Alfa 6004, un pancake è a posto. È piccolissima.
Quello è un buon compromesso, è piccolo, è pratica, fa le foto, però la consiglierei a chi è appassionato di fotografia, non la consiglio a una persona che non sa nulla, non vuole rotture di cavo, gli dico usa il cellulare che ovviamente vengono meglio.
E secondo me quindi la differenza è quello che stavo pensando mentre parlavi, è che se hai il piacere di fotografare, di essere nell'atto della fotografia, porterai comunque con te la macchina fotografica, perché io lo faccio continuamente. Se invece hai solo il piacere di fare la fotografia, nel senso di riceverle alla fine il risultato, ti porti il cellulare. Nel senso, io non so se può succedere, però io mi diverto a fotografare, mi diverto a aprire il cavalletto, mettere l'obiettivo, inquadrare, vedere qual è la possibilità che mi permette la macchina che ho. È quello l'atto differente tra il fotografo che ama fotografare e il fotografo della domenica, tra virgolette, che vuole portare a casa la fotografia.
Sì, ma tra l'altro tu ti porti l'attrezzatura nel luogo nel tempo giusto. Non è che tu certo. fai la passeggiata con la tua fidanzata, che ne so, le strade e ti porti la reflex.
Sì. Avete beccato il fulcro, secondo me, di tutto il discorso, quello che va a chiudere il cerchio, secondo me, che è il fatto che quando la differenza che fa tra il fotografo della domenica e il fotografo che va a utilizzare, nonostante esistano queste tecnologie, gli smartphone evoluti, bla bla bla, che va a utilizzare le reflex, le mirrorless, sta nel fatto che è proprio l'approccio che è diverso. Il fotografo che va a utilizzare lo smartphone è quello che ama fare delle foto scatta e via. Il fotografo che decide voglio uscire per portare a casa un tramonto particolare, studia il posto, com'è un hobby della fotografia, un hobby un po' approfondito, seguito, si fanno queste cose, e allora lì si porta via l'attrezzatura che gli dà modo di avere anche tutta una serie di comandi, di poterla gestire in modo ottimale per portare a casa il miglior risultato possibile. Credo che sia tutto lì il fulcro. Quindi perché... l'articolo in sé quindi è proprio una puttanata alla fine, perché parla e fa un confronto che non sta né in cielo né in terra, perché sono due mezzi che vengono utilizzati da persone diverse per scopi diversi.
Sì, esatto. E tra l'altro questo vale secondo me anche per la street photography, perché uno si pensa che il cellulare possa servire per fare street photography. Il discorso della street photography è uno stato mentale. Cioè se tu esci per fare street photography, ti metti in quell'assetto mentale e scatti. Che tu abbia il cellulare o una macchina fotografica non conta, però sei in quell'assetto mentale. La street photography non è quella cosa che tu stai per strada con gli amici, vedi la cosa strana e la fotografi.
Sì.
Quindi anche là, cioè, il genere fotografico è questo, entrare in assetto mentale per quello che devi fare. Poi se la foto è cazzeggi, il selfie, è sacrosanto farlo, è ovvio che usi il cellulare che è pratico, che te la fa fare, fatto un selfie con la Canon.
Ma c'è anche un'altra differenza, secondo me, di fruibilità, no? del mezzo fotografico. Prima, se torniamo indietro, che ne so, anche gli 20 o 30 anni, chi usciva e faceva le fotografie era quello che c'aveva la macchina fotografica e gli piaceva fare la fotografia. Adesso tutti hanno uno smartphone con una fotocamera e quindi tutti fanno fotografie. E quindi, come dicevo prima, c'è un livello che è aumentato, nel senso che tutti provano a fare fotografie e la differenza c'è solo tra chi le fa in un modo e chi le fa in un altro.
Sì. Il livello è aumentato, però è anche la varietà comunque non è aumentata tantissimo, perché è ovvio che se io non sono un fotografo, vedo una foto bella, cerco di rifarla uguale, ma non per spirito di apprendimento, quindi riproduco una cosa per imparare a farla, no, la faccio uguale. Ed eccolo là che tu c'hai le foto su Instagram che spesso sono tutte uguali. Cioè parlo della famosa mano che esce da sotto l'inquadratura che tiene per mano l'altra persona,
sì.
le foto fatte con le linee di fuga, che ne so, con la foglia intorno, ce ne stanno centinaia.
Sì.
Questo è dovuto al fatto che tutti hanno il cellulare, ma comunque in pochi hanno la fantasia di fare qualcosa di particolare.
Bene, io direi che possiamo anche ascoltare la seconda clip che dura un minuto circa. Che dite?
Via.
Vai.
Prendete appunti. Pronti?
Sono sempre state una minoranza queste persone, se non puoi confrontare il mercato delle fotocamere.
Qui il problema
lo sarà sempre di meno, perché non c'è più l'incentivo da parte del fotografo casuale, del fotografo della domenica, del fotografo delle due settimane di vacanza d'estate, a comprarsi una macchina che non solo ha tutte le limitazioni di cui dicevi tu, quindi ti devi portare una borsa in più, però soprattutto fa foto peggiori nel momento in cui non c'hai la sbatta poi di metterti su Photoshop. Il punto però è che anche quando c'è stato il picco delle reflex, in realtà secondo me la logica era esattamente la stessa, perché quando c'è stato il picco delle reflex, e quindi ti parlo così a naso di 5-6 anni fa, le fotocamere per smartphone già esistevano. Il problema è che non facevano. 4 anni fa
il declino, attenzione.
Esatto. Quindi, ricercato, 5-6 anni fa parlavo di picco.
Era il 2015, l'anno in cui su Flickr l'iPhone ha superato le fotocamere. È diventata la fotocamera più popolare fra i fotografi. Questo è stato una cosa epocale che ha lanciato poi da lì il declino comunque della fotografia classica nei confronti di quella...
Eh beh. e non c'è dubbio.
Mobile.
Ma è inarrestabile. È inutile dire che se tu fai una cosa che fa le stesse cose del Pixel e pesa 50 kg di più, tu riuscirai a convincere la gente a portarsi 50 kg dietro.
No, perché comunque nel momento in cui la Reflex ha i suoi obiettivi, è anche col 18-55 del Caspio che è uscita di default dalla mia macchina, comunque mi permette ad esempio di fare quel minimo di zoom in più,
ecco,
che sul Pixel non potrò ancora fare. Nel momento in cui mi esce il Pixel con un cannone tanto davanti,
ecco, voilà.
Quindi stiamo parlando di obiettivi qua.
Eccolo qui, finito anche il secondo clip, e che un po' va a completare quello che abbiamo sentito prima. Io ho preso subito un appunto sul quale continuo a battere, che è quello che mi ha attirato l'attenzione. Continuo a ripeterlo, che ha attirato l'attenzione quando ho sentito la puntata di Digitalia, ovvero che la Reflex Mirrorless fa foto peggiori senza passare, se non si passa attraverso un software di post produzione. A me questa cosa proprio non va giù, perché secondo me manca ancora il parametro di confronto. Finché sei abituato a avere dei confronti di un certo tipo, ti fai delle idee che sono sbagliate, secondo me. Non so se condividete o meno. Io continuo a ribadire, la foto anche con l'iPhone 11 le ho viste fatte. Fatta la foto di giorno o di sera è indifferente. Se tu fai la stessa foto con un mezzo dedicato, ma senza andare in RAW, anche scattando in JPEG direttamente, ti esce migliore quello della fotocamera. Parlo di dettaglio di immagine, di mancanza di artefatti e tutto, certo, quello che ci va dietro, senza dover necessariamente passare per la post produzione. Se dopo io voglio fare una foto notturna, ad esempio, visto si ricollega l'articolo, e voglio fare una foto notturna e mi metto lì, mi piazzo col treppiede e faccio la fotografia, ma anche farla a mano libera, non vado ad utilizzare 12.000 ISO, ma utilizzo 800-1600 ISO con un'ottica 2.8, sfido io a uno a farmi vedere che con l'iPhone 11 ti viene fuori una foto migliore di quella che mi fa attualmente una Reflex full frame, perché hanno preso il confronto con una full frame, quindi non proprio la mirrorless ultima arrivata scarsa da due soldi. Sì, ecco, sì, io rimango di questa idea.
Tra l'altro ci si dimentica che con la macchina fotografica, anche se scatti in JPEG, tu hai il totale controllo dei tre parametri fondamentali: ISO, diaframma, esposizione. Io ti faccio una foto notturna a 100 ISO, illuminata, esatto, bene e limpidissima. Perché? Perché regolo in esposizione. Metto, esatto, l'esposizione, io ne so, a 50 secondi, chi se ne frega. Fallo col cellulare.
Sì. Infatti, secondo me, l'errore viene proprio da questo, viene sempre da voler paragonare un, bravo, tipo di fotografia. Come se io mi sono immaginato nella loro testa di fare una fotografia al parchetto con il cellulare e con la fotocamera, e diceva conviene meglio col cellulare perché la vedi sul cellulare, perché è stata già elaborata e tutto. Manca tutta quella parte di parametrizzazione della fotografia che un fotografo leggermente più esperto fa, e non si perde col cellulare, insomma.
Sì, che poi, sì, appunto, prendere una Canon RP da 1.500 euro e scattare in automatico, allora ti sta bene portarti via 10-20 kg, devi portarti sulle spalle, perché devi farti, sì, devi far fatica, visto che non hai voluto imparare a sfruttare la macchina, non hai voluto imparare i parametri di base per sfruttare un po' meglio la tua fotocamera. Perché ancora una volta ribadisco quella cosa: se uno si prende una Reflex e scatta in automatico, e te credo che lo smartphone ti fa una foto migliore, ma lì non è sbagliato lo strumento, sei sbagliato tu, sì, che hai preso un mezzo, vero, che non lo utilizzi per quello che deve essere utilizzato.
Sì, sì, esatto. Tra l'altro poi citano a un certo punto uno che potrebbe essere un difetto da colmare dei cellulari, ossia la mancanza di zoom. Io quella paradossalmente la vedo una cosa buona, nel senso che è vero che lo zoom è comodo quando hai una macchina fotografica, per carità, però se tu hai una persona che ha il cellulare, gli togli lo zoom, lo costringi a lavorare molto di più sull'inquadratura e la composizione.
Sì, dai, lì c'è anche
quindi
un errore.
Questa è una parte didattica.
No, ma lì c'è un errore tecnico anche su di loro, perché il sensore, essendo più piccolo sullo smartphone, sei ancora più avvantaggiato a poter gestire gli zoom rispetto che su una reflex o una mirrorless. Ecco, lo sappiamo, quella lì è questione di dimensioni. Più grande il sensore, più grande deve essere l'obiettivo, più deve essere grande proprio come escursione l'obiettivo per farti un ingrandimento maggiore.
Però a me questa considerazione mi ha fatto un po' fantasticare sulla possibilità di uno smartphone con obiettivi intercambiabili.
Ma già esistono, ma già esistono.
In quel caso, io, se ne fanno uno veramente buono, ma sarei disposto a comprarmelo.
Ma dai, Riccardo, vai a comprarti uno degli appendici buone, di quelle di qualità, da applicare davanti la telecamerina del tuo smartphone e ti fa gli zoom 600x, cioè, come ridere.
Sì, sì, ho girato anche dei film. Su Netflix c'è un film girato completamente con gli iPhone 5S, che è Tangerine, delle lenti aggiuntive.
Esatto. Quello che non è quello il concetto. Secondo me è proprio sbagliato quel ragionamento di dire vado a confrontare lo smartphone con la reflex usata in automatico. È sbagliato proprio, perché uno che va a prendere un mezzo del genere, come minimo, dovrebbe aver studiato i parametri base della fotografia per poter poi gestire una macchina del genere.
Sì,
però qui entriamo anche nella una delle tipiche domande, no? Quante persone si comprano le macchine full frame, le macchine da migliaia di euro e poi le utilizzano, non dico in automatico, ma quasi? E quindi poi c'è sempre questo
dubbio
tra i fotografi, no? Nel senso c'è tanta gente che si compra un materiale che poi invece usa come fosse un cellulare e si aspetta che sia così la stessa facilità, no, di utilizzo.
Sì, ma dopo sono quelli che dopo un paio d'anni vendono tutto e si prendono l'iPhone 11, ma quello lì...
Sì, e noi ce le compriamo a prezzo ribassato.
Guardare, nell'ambito Pentax c'è una sorta di codice di comportamento. Siccome la Pentax è una marca non molto diffusa, chi non la conosce pensa che sia di scarsa qualità. Quindi quello che dicono è: se una persona vuole comprare Pentax, tu devi convincerla a comprare qualcos'altro. Perché il problema è che se loro comprano Pentax, sono delle pippe, fanno delle foto, vengono male, danno la colpa alla macchina fotografica. Esatto. La stessa cosa può essere riportata con le reflex in generale. Se tu sei una pippa, non ti comprare reflex, compra il cellulare che viene meglio.
E qui entriamo nel mondo della consapevolezza, così io rientro nel mio mondo, no? È sempre la stessa storia.
Faccio sta marchetta,
No, nel senso, la storia è sempre quella, nel senso, uno che utilizza il metodo, uno che utilizza uno strumento dovrebbe sapere perché lo utilizza.
Bravo.
E purtroppo è questo il problema alla fine. Perché noi stiamo confrontando due mezzi che sono differenti, ma non ci siamo posti la questione se la persona che li dovrebbe utilizzare sa che un mezzo serve ad una cosa e un altro mezzo serve a un'altra.
Sì, senza saltare il fatto che in mezzo c'è tutto il feeling che c'è tra te e lo strumento.
È tanta
quello
roba
è
quella.
Soggettivo. Sì.
Neanche tanto soggettivo, è anche comprovato che tenere in mano uno strumento come... una reflex ti rende anche più piacevole fare quel tipo di attività, fare fotografia.
Sì.
Cioè, due appassionati di fotografia, se li metti uno con in mano un mezzo e uno in mano con uno smartphone, un altro mezzo più scomodo, quello che ha il mezzo più comodo trova più soddisfazione nel fare quell'attività.
Sì, si stanca di meno, quindi persevera di più.
È un po' quello che sta succedendo nel mondo delle mirrorless. Alla fine non erano partite le prime mirrorless, era la ricerca di chi faceva la mirrorless più compatta, e col tempo invece adesso si stanno tutti riportando alle dimensioni e alle reflex. Perché? Perché sono più comode da tenere in mano, chi le utilizza trova più feeling nello strumento, e lo stanno facendo tutti. Abbiamo visto anche Sony con l'ultima A7R Mark IV, l'hanno fatta più ciompa, un po' più grande. Perché? Perché quella è la tendenza.
Sì. Ma tra l'altro io ho sempre scattato con la macchina, in passato con la macchina fotografica, quella pellicola che ha un'impugnatura di merda proprio, cioè quella pellicola, cioè non ce l'hanno l'impugnatura. Quando ho preso in mano per la prima volta una reflex, che è proprio l'impugnatura, reflex digitale, mi è cambiato il mondo, mi è cambiato il mondo. Sì, sì. Cioè, solo la comodità di tenerle in mano è veramente un'altra cosa.
Ok, quindi per andare a conclusione, cosa possiamo dire di questi due clip, di questo argomento? Allora io direi, partendo io, potrei dire che di base non, l'articolo proprio è un confronto che non ci sta in cielo e in terra, perché fine a se stesso così, ok, può essere preso, ma va bene per una certa tipologia di persone. Però non esistono solo quelle persone, quelle che in giro si trovano davanti a una situazione e hanno bisogno di fare la fotoricordo. Esistono anche tutta una fetta, una grande categoria, che sono quelli che fanno fotografia perché gli piace fare fotografia. E questo tipo di persona, a fatica, tranne qualche genere particolare, andrà a utilizzare lo smartphone, sostituirà lo strumento, la reflex, la mirrorless con uno smartphone. Questo è il mio punto di vista, anche se nella street photography lo smartphone ti dà la stessa qualità, però ritorniamo nel feeling di, sì, tenere in mano, sì, una Leica Q piuttosto che lo smartphone, mille volte la Leica Q, cioè.
certo.
È vero però che anche il grande pubblico, e questa è una tendenza universale, specialmente con l'aumentare della tecnologia, diventa sempre più pigro. Quindi se dividiamo questo mondo tra i fotografi della domenica e i fotografi appassionati, i fotografi della domenica andranno sicuramente più verso le meno attività possibili per fare una bella fotografia, mentre resterà lo zoccolo duro dei fotografi un po' più appassionati, che sinceramente se ne fregano un pochettino di tutte le difficoltà, sì, e faranno la cosa per piacere. Quindi ci sarà questo slittamento dove i non fotografi cercheranno di avere il meno lavoro possibile, e quindi con questo tipo di smartphone, mentre i fotografi riusciranno a rimanere un pochettino all'interno di una situazione un po' più difficile, ma sicuramente più gestibile, più personale.
Ma questa è, sì, una cosa che già hanno capito i produttori, infatti lo stiamo vedendo ormai, stanno sparendo le fotocamere di fascia bassa, diciamo, e cominciano a rimanere solo prodotti di fascia molto alta.
Sì.
Questa è la tendenza, e sarà sempre, sempre peggio per noi che dobbiamo tirare fuori i soldi man mano che andiamo avanti con gli anni, secondo me.
Beh, diciamo la fascia media resterà, quindi punteremo, cioè, comunque un fotografo appassionato compra la fascia media di base, a meno che non sia la prima macchina fotografica in assoluto.
Ma comunque i prezzi stanno salendo, da quello che mi pare, stanno andando su parecchio. Perché...
Sì,
perché i prodotti comunque sono di qualità. E... Adesso lasciamo stare l'Alpha 6000, che ha 6000 hai preso tu, Riccardo?
Sì,
esatto, che l'hai pagata quanto?
350
esatto.
euro.
Lasciando stare genere. Quella, perché Sony è un po' particolare, perché continua a mantenere in listino fotocamere con ormai anni di vita alle spalle. Però se lasciamo stare proprio questo caso specifico, se noi andessimo a vedere qual è gli ultimi modelli simili fatti da Sony, è la 6004, la 6006, sì, e sono macchine che con l'obiettivo ti vanno a sfiorare i 2000 euro.
Sì.
Son prezzi altissimi, se tutto sommato. In Canon, certo, neanche parlarne, Canon sta letteralmente tagliando tutta la fascia medio-bassa, sta puntando esclusivamente a prodotti di... andare praticamente a colpire, a fornire prodotti solo al fotografo, quello, certo, veramente appassionato, perché secondo me ritengono per l'appunto che il fotografo della domenica si va a prendere lo smartphone.
Comunque, sì, poi si aprirà il mercato della fascia media, ci sarà qualcuno che vedendo questa mancanza ci
sentirà. Sì. Va bene, avete altro da aggiungere?
No, abbiamo detto tutto.
Bah.
Insomma, alla fine loro nel podcast che hanno fatto hanno comunque espresso giustamente, mm-hmm, quello che è il punto di vista del quotidiano, insomma, di chi non conosce la fotografia. Mm-hmm. E sono secondo me parole da ascoltare con molta attenzione, perché, sì, molte persone hanno quel punto di vista e non va sottovalutato, anzi è utile sapere che c'è, e per poter poi spiegare la cosa, perché molto spesso la realtà, questo parlo di tante discipline, sì, è controintuitiva.
Eh sì. Bene, ragazzi, io direi che possiamo anche cominciare a salutare un po' tutti quanti. Oggi siamo rimasti un po' sotto l'ora, siamo rimasti perché avevamo avuto qualche critica che eravamo andati un po' troppo lunghi nella precedente puntata.
Sì, però, ma chi se ne frega delle critiche, dai.
Ma infatti ho detto, è troppo lunga, ma dividete, ascoltate in due momenti differenti il podcast e così potete riascoltarvelo più comodamente.
Ascoltate una sola persona per volta, quindi una volta Alessio, una volta Riccardo, una volta Daniele.
Va bene, dai. Adesso faremo le votazioni per il prossimo argomento di cui parlare. Vediamo se abbiamo degli ascoltatori che vorranno partecipare attivamente con loro.
Sì, carino.
Cosa dite?
Sì, sì.
Altrimenti noi abbiamo già degli argomenti messi via. Caspita, nel cassetto. Sì. Va buono?
Va buono.
Dai, metto un po' di sigla sotto qua. Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.